Giosuè Boetto Cohen, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere una storia già particolare proprio dal titolo, Le Case dell'Anima. Ed è un romanzo pubblicato dalla casa editrice Minerva. Giosuè Boetto Cohen, leggo nei risvolti di copertina, ha cominciato a lavorare con un grande giornalista, ovvero Indro Montanelli, con il quale ha lavorato ancora liceale, quindi questo dà il valore di quanto in quel tempo il giornalismo si poteva cominciare veramente molto molto giovani. Entrato poi a Rai 1 nell'87, è stato autore e conduttore di molti programmi, tra cui La Storia Siamo Noi, un programma sicuramente di culto. Poi ha creato film di animazione, ha vinto diversi premi, ha scritto sul Corriere della Sera per l'editoriale Domus, cura mostre e allestimenti per importanti musei internazionali. Qual è l'ultima mostra curata, Giosuè Boetto Cohen?
La ultima mostra si chiama Drive Different, è stata da settembre a poche settimane fa al Museo Nazionale dell'Automobile a Torino, ed era una mostra in cui ci siamo interrogati su come saranno le automobili del futuro. Siamo partiti dai 50 anni dell'austerity, da questa ricorrenza importante che chi ha l'età giusta ricorda, e ci siamo chiesti dove stiamo andando: l'elettrico, l'idrogeno, le fuel cells, tutte queste diavolerie che stanno cambiando il nostro modo di guidare e di spostarci.
Bello però sentir dire diavolerie, perché in effetti sono delle cose molto complesse. Tra l'altro al Museo dell'Automobile è in corso una mostra dedicata ad Ayrton Senna.
Splendida mostra, fatta da Carlo Cavicchi, mio collega anziano di Quattro Ruote,
che avremo come ospite prossimamente proprio qui nel nostro podcast. Ma adesso andiamo a scoprire Le Case dell'Anima. Giosuè Boetto Cohen, cominciamo a raccontare questa storia cercando di respirare l'aria dei luoghi, ovvero delle case, in particolare delle case dell'anima, ma in dettaglio, partendo dall'immagine di copertina. Che cosa ci dice?
La copertina è stata una ricerca difficile, perché doveva, come sempre, insomma, cercare di esprimere lo spirito del libro ed essere anche accattivante per chi cammina in libreria e così si guarda intorno. Ho trovato io questa illustrazione che viene da un quadro di un artista tedesco che si chiama Ian Hausmann, e che è un pittore che disegna essenzialmente e dipinge essenzialmente case contemporanee, un po' americane, un po' mid-century modern, no? Questo stile di metà novecento contemporaneo molto, molto affascinante. E mi è piaciuta perché in questa situazione estetica, edonistica, affascinante, c'è però una parte umana, perché nella casa, tutta di vetro e aperta sulla natura, c'è un uomo che guarda dentro un camino. Quindi unisce l'aspetto così architettonico, estetico della casa a ciò che succede dentro. E poi ha un sapore un po' alla Hopper, questo grande pittore americano che tutti amiamo, in una chiave però più moderna e più personale. Ecco perché l'abbiamo messa in copertina.
E questa storia attraversa le nostre case, attraversa le nostre anime per forza di cose, no? E per attraversare le anime e le case io comincerei da quella frase che è in esergo, che è una frase straordinaria di Winston Churchill: diamo una forma ai nostri edifici e poi loro danno una forma a noi. Ora, questa trasformazione è continua, è una frase che mi ha accompagnato parecchio nella lettura. Ogni tanto io ho il vizio, ogni tanto quando la frase in esergo mi piace, ogni tanto ritorno, no? Quasi ad avere una certezza, no? E una contezza di queste parole. E questa frase mi ha accompagnato molto, perché quanto mai è vera questa trasformazione degli edifici e della trasformazione nostra all'interno degli edifici, quello che succede anche nella storia di questo libro.
Ma sì, il libro è proprio la storia di un uomo e delle case che hanno segnato la sua vita. Le case dove è passata la storia della famiglia, le case dove sono passati gli amori, le case dove è diventato grande, dove ha capito dove stava andando e via discorrendo. Queste sono le case dell'anima. Ognuno di noi ha le sue. Sono molto diverse le une dalle altre, qualcuno è stato più fortunato, altri meno, alcune sono case che sono state di nostra proprietà, altre le abbiamo prese in prestito dagli amici e dalle persone che avevamo vicino. Ognuno ha la sua strada che porta alle case dell'anima. La mia, diciamo, quella del protagonista del libro, che sono io, ma fino a un certo punto, parte dalla casa dove sono nato, si muove verso le case americane che io ho incontrato negli anni 80, quando facevo i primi soggiorni in Canada, negli Stati Uniti, e scoprivo con grande meraviglia come erano diverse le case degli americani dalle nostre. E poi c'è una fase invece della mia infanzia che si è svolta sul lago di Garda, in delle altre case dell'anima, le prime case di campagna italiane in cui sono da bimbetto, insomma, ho cresciuto, ho giocato, sono diventato grande. E poi una casa che è un po' un punto d'arrivo, la casa della maturità, e che in qualche modo le contiene un po' tutte, perché in questa casa della maturità, sulle colline dell'Oltrepò Pavese, io ho cercato di rimettere consciamente e inconsciamente alcune delle case della mia vita. Ecco,
E qui le case sono tante, quindi le anime si mischiano e ci sono case, forse c'è, se ho capito bene, c'è per certi aspetti una sorta di diradamento, no? Dalle case nel centro della città, no? A Milano, per esempio, fino al quasi a una solitudine sulle colline dell'Oltrepò Pavese.
Beh, sì, sicuramente è un passaggio esistenziale, è un passaggio che io ho fatto negli ultimi 20 anni, decidendo di trascorrere meno tempo a Milano e più tempo in questa campagna vera, questa campagna selvaggia dell'Oltrepò, che mi affascinava e che mi ricordava, per esempio, dei momenti vissuti nell'America selvaggia. Questa transizione è stata progressiva, è stata facilitata dal nuovo modo di lavorare, dalla tecnologia, dal fatto che ormai il nostro computer frulla alla stessa velocità nel centro di Milano o in mezzo al nulla. Ed è stata una grande avventura, perché io non amavo idealmente una situazione del genere, ma non l'avevo mai sperimentata. E quindi ho dovuto mettermi in gioco, e nella storia questa esperienza assume molti significati. È anche una risposta ai tempi molto difficili che viviamo, molto difficili a tutto tondo, in Italia, nel mondo. Siamo in un'epoca di grande incertezza, e anche di decadenza da un certo punto di vista. Non sempre sono a mio agio con quello che vedo intorno, e vivere in mezzo a 2 ettari di boschi, gli animali selvatici e un luogo dove succede certe volte pochissimo, sicuramente offre una illusione di protezione rispetto a questo tempo incerto che ci circonda.
Eh sì, il tempo incerto che ci circonda è un tempo che è molto difficile. La parola incertezza è una parola ancora leggera. Ma torniamo indietro nel tempo, Josué Boeto Cohen, perché questo libro, sì, racconta di case, ma è un viaggio anche nell'anima, è un viaggio geografico perché ci porta in giro per il mondo, ci porta per esempio All'inizio siamo sull'isola di Vancouver, no? Chi si ricorda dell'isola di Vancouver? Io manco mi ricordavo che esistesse un'isola Vancouver, la scopriamo che là è più o meno lunga un terzo dell'Italia e qui veniamo a scoprire anche la prima notte americana del protagonista. Ed è come stata questa prima notte?
Ero un ragazzo, avevo 19 anni, finita la maturità, preso l'aereo con i risparmi di un anno e sbarcato in questa famiglia di amici che mi accoglie in questa isola davvero selvaggia, all'epoca molto di più, 2 milioni di abitanti su un territorio grande, un terzo dell'Italia, e queste case di legno e di vetro meravigliose disposte lungo la costa che guardano l'oceano e questi tramonti, queste foreste che si spengono nel mare, e io assolutamente inebriato da questa esperienza, anche perché una volta non avevamo internet, non avevamo l'accesso alle immagini che da un lato ci seduce, dall'altro ci toglie un po' la sorpresa, no? Quando poi arriviamo in un posto perché ci sembra di averlo già un po' conosciuto. Ecco, lì veramente era diverso, si arrivava e si scopriva di più, si era più presi alla sprovvista. E la mia prima notte fu un grande tumulto, perché ero sveglio da 40 ore, il viaggio era stato lunghissimo, tra fusi orari, tappe, eccetera, però non riuscivo a prendere sonno, come spesso succede ai giovani in fibrillazione, e pensavo a questo mondo nuovo che mi si apriva e alla distanza siderale che mi sembrava mi separasse dall'Italia, da mia madre, dai miei amici, dalla vita che avevo fatto fino a poche ore prima.
Però quando si torna in Italia, da quella vastità di spazio, città grandi, anche Milano sembra striminzita.
Esatto, tutta la vita italiana dopo 4 mesi in America, tra il Canada e gli Stati Uniti, sembrava un po' in miniatura. L'America dà questa sensazione di immensità, a partire dai paesaggi, gli orizzonti, la natura incontaminata, le distanze, questo conglomerato di stati che sono lontanissimi uno dall'altro, ma dove si parla sempre la stessa lingua, si mangiano le stesse cose, si seguono le stesse regole. E quindi, ecco, tornare in Italia era un po' deprimente per me, perché mi sembrava che tutto fosse molto più piccolo, affollato, rumoroso, poco efficiente. Insomma, sicuramente dell'America avevo visto le cose più belle, più idealizzabili, e tornare 40 anni fa nel nostro paese non è stato facile.
Sì, non è stato facile, anche perché qui viene in ballo l'adattamento, no? E l'anima deve essere molto, molto agile, molto snella a trovare e adattarsi a nuovi spazi. Ma Giosuè Boetto Cohen, ma in tutte le case che noi abitiamo, ma proprio tutte, noi troviamo un'anima del luogo, oppure ci sono spazi che l'anima non ce l'hanno?
Ma ogni tanto, non so se è successo anche a voi, uscendo dalla casa di qualcuno ci siamo trovati a mal partito, perché questa casa non ci aveva comunicato nulla, non avremmo saputo dire granché delle persone o della persona che la abitano. Sono queste case con poca anima? Ma chissà, sembrerebbe. In realtà la casa è intimamente legata alla personalità di chi la vive e chi la abita, e quindi le due cose si influenzano, si riflettono. Oggi i ragazzi che hanno l'età del protagonista del mio libro, quando sbarca in America, per esempio, vivono un rapporto con la casa diverso da quello che aveva lui 40 anni fa. I giovani di oggi vivono molto più fuori casa, per tante ragioni. È cambiato il rapporto, il tempo che si passa nella casa di famiglia, quanto tempo ci si ferma, fino a che età. Le case sono molto costose, la gente fa molta fatica a, non solo a comprarle ma anche solo ad affittarle, e quindi si vive in delle case forzatamente meno magiche, forse meno accoglienti, meno immaginifiche. Si vive di più fuori, ci sono anche molte più offerte di tempo libero fuori, di occasioni di stare fuori casa. Quindi l'anima generazionalmente un po' è cambiata. Io mi interrogo quando osservo i ragazzi di oggi e cerco di ricordare come vivevo io alla loro età. E obiettivamente certe cose sono cambiate.
La loro età, perché non tutti hanno vissuto, per esempio, non hanno fatto quell'esperienza. Oggi è tutta un'esperienza, no? Ma quella era un'esperienza straordinaria, quella di quando la televisione aveva un solo canale, il canale nazionale, e nel pomeriggio, se non ricordo male, c'era un personaggio che si chiamava Febo Conti. Anche questo, attraverso questo romanzo, lo straordinario Febo Conti troviamo.
Sì, che compare sul lago di Garda, in una località che è dove c'è un'altra casa dell'anima, piccolo paese di Moniga del Garda. E negli anni 60 questo presentatore della RAI, che era molto popolare all'epoca, conduceva proprio i programmi della TV dei ragazzi, in particolare Chissà chi lo sa, l'epopea di gioco a squadre per i ragazzi delle scuole medie, che andava in onda tutti i sabati, e non c'era, insomma, tutti noi lo guardavamo questa trasmissione con grande trasporto, e me lo trovai lì che passava su una macchina decapotabile, una macchina americana tra l'altro, e tra due ali di folla, perché doveva aver fatto qualche spettacolo nella zona, e quindi così ci fu anche lui in questa piccola cittadina sul lago, e poi lui si fermò perché comprò una casa e diventammo vicini di casa, lui e la sua famiglia.
E in questa storia ci sono i momenti in cui io ho invidiato veramente il protagonista, perché per esempio partecipare ad un festival ascoltando Ella Fitzgerald, Count Basie, Dizzy Gillespie e Dave Brubeck, se non ricordo male, e poi alla fine anche parlarci insieme con Dave Brubeck, credo che sia una cosa straordinaria.
Beh, se poi pensi che il protagonista lo fa a 20 anni,
al Newport Jazz Festival
al Newport Jazz Festival del 1981, se ricordo bene, fu una delle prime corrispondenze che io scrissi nella mia vita dall'estero. Avevo saputo che c'era questa straordinaria manifestazione, telefonai al giornale a Milano, a Gastone Geron, caporedattore degli spettacoli, e lui mi disse: assolutamente, fai 100 righe, cerca di far parlare i grandi interpreti. E io mi scaraventai dalla California a Newport con una faccia tosta incredibile, parlando l'inglese all'epoca maluccio, perché non venivo dal liceo, insomma avevo una preparazione molto sommaria, e con appunto questa intraprendenza mi presentai davanti a Dave Brubeck e gli feci un'intervista alla fine del concerto, che poi scrissi sull'aereo che mi riportava in California e dettai dal telefono, come si usava all'epoca, dalla cabina del telefono dell'aeroporto. E dopo una settimana andai all'edicola, l'unica edicola di Los Angeles che teneva il giornale, e trovai il mio articolo con il nome sotto. Fu una grande emozione.
Le case dell'anima è il romanzo che abbiamo attraversato insieme con l'autore Josué Boeto Cohen. Il romanzo, lo ricordo, è pubblicato dalla casa editrice Minerva. Ma prima di salutarci, Qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Allora, no, in questi giorni non sto leggendo perché sto scrivendo molto e quindi sono un po' altrove con la testa. Però ne approfitto per farvi un indovinello, perché nel libro ci sono quattro citazioni di straordinari libri che ho letto invece, che conosco quasi a memoria. E sono delle citazioni abbastanza evidenti e dichiarate nelle intenzioni, se non nel titolo. Sarei curioso di sapere se qualche lettore arriva ai quattro titoli dei libri.
E allora da adesso facciamo questo contest, come si dice adesso, nei confronti delle case dell'anima. Questo è un buon motivo per entrare e per sfidare se stessi, perché poi se non si trovano tutti e quattro, almeno trovarne uno. Josué Boetto Cohen ha lanciato adesso la sfida e deve essere giustamente raccolta. Intanto grazie davvero Josué, buona giornata.
Grazie a voi. E spero che leggendo vi divertirete e mi farete sapere cosa ne pensate.
Grazie ancora.